Riprendiamo questo libro, il libro del Coelet, che abbiamo lasciato interrotto, io penso con voglia, anche se non c'è la curiosità, perché ormai lo conosciamo e sappiamo cosa dice. Il suo discorso è anche molto breve, se noi vogliamo cogliere soprattutto ciò che dice, ma la sua originalità, appunto, mi sembra che già l'anno scorso non si sia visto, non sta tanto in ciò che dice, che è riassumibile poi in poche frasi, ma sta, secondo me, l'interesse di Coelet sta nel modo di ragionare, nel modo di guardare e di indagare la realtà, che è così radicale da sorprenderci ogni volta. E l'interesse viene proprio da questo, perché questo continuare suo a discorrere, continuando a tornare anche sugli stessi temi, perché abbiamo visto ci sono temi che ritornano continuamente, non stanca, perché è un reimparare continuamente a guardare in quella maniera la realtà. Dico in quella maniera, appunto. Non commettiamo l'errore di interrogare Coelet con domande troppo cristiane, no? Neanche direi dobbiamo preoccuparci a noi personalmente di dire adesso io cosa faccio di Coelet. No. Credo che sia proprio importante serenamente conoscerlo, leggere insieme a lui, non impaurirsi. A me sembra che torni tanta serenità alla fine, anche se evidentemente la sconfitta di tante illusioni, anche se tante volte è un paradosso, anche se tante volte è un gioco di un'ironia che non vuol mai mollare l'ironia, appunto. Il gioco, appunto, di sconfiggere le illusioni fa anche male, no? E comunque mi pare che ci aiuti a collocarci al di là degli ottimismi o dei pessimismi, che sono sempre superficiali. Gli ottimismi e i pessimismi sono formule psicologiche di consolazione o di vendetta alla fine della realtà. Non sono mai pacifiche, non sono mai segno di serena adesione alle cose, no? Ecco, riagganciarci non ci permetterà evidentemente di riprendere tutto, sarebbe assurdo. Dico solo brevissimamente, do due o tre frasette che riprendono un po' le questioni introduttive che avevamo fatto l'anno scorso. Parole, appunto, inizia così, di Coelet. Nome enigmatico, vuol dire il radunatore, colui che con la parola riunisce, colui che fa assemblea, ma può voler dire anche la morte, che convoca tutto alla sua presenza e giudica tutto dal punto di vista della fine, o l'ironia, che fa scorrere il suo sguardo lucido su tutte le cose. Coelet, quindi, la morte o il sacerdote della parola, il radunatore mediante la parola, o l'ironia che sale in cattedra, ecco, interpretatelo come volete. Coelet, che è il nuovo Salomone, si presenta, parole di Coelet, re di Gerusalemme, parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, è il Salomone redivivo, Salomone rovesciato però, Salomone secondo, il vero Salomone, che scrive da uomo fedele, come se fosse il re. Questi sono tutti testi di grande evocazione. Lui che ha provato tutto come Salomone, rovescia Salomone, dice che tutto è vanità. Da re lo dice. No? Parole di Coelet che sono scritte in un libro, quindi libro di Coelet. È uno scritto, è uno dei libri di sapienza che insieme ai libri della legge e ai libri dei profeti compongono l'antica biblioteca. La biblioteca, l'Antico Testamento, si compone del Pentateuco,
la Torah, la legge, i profeti e i libri di sapienza. Qehelet è uno di questi libri di sapienza, non ha la santità, non è santo Qehelet come la legge, non è neanche caldo o pieno di speranza come i profeti, ma è un sapiente lucido e onesto, un umilissimo sapiente. Qehelet, uno scritto sapienziale, un poema. Anche su questo ci eravamo fermati un po', perché la bellezza di Qehelet è anche artistica, è anche la sua lingua, una creazione geniale, un'invenzione poetica che crea, mentre dice le cose crea il suo linguaggio, con il quale nasce questo questionamento ruvido, aspro, totale, impietoso di tutta la realtà. No? Qehelet è quello che questiona tutte le cose, con questo linguaggio che è suo e basta. No? Ed è appunto un poema sapienziale, cioè una creazione poetica, questo questionamento poetico attorno alla ricerca di un'arte del vivere che è fondata, questa è la sapienza, l'arte del vivere fondata sull'esperienza e sull'investigazione delle cose. Quindi non discorso di metafisica, di una visione della realtà, non discorso di morale, l'abbiamo visto, che costruisce il sistema morale o addirittura dice cos'è il bene e cos'è il male, non una filosofia, ma poema di realismo concreto. Cioè Qehelet si sforza di narrare, di descrivere la vita com'è, il reale com'è, eccola qui com'è la vita umana. Discorso di un realismo implacabile che mette in crisi tutto, senza cedimenti, senza fughe, ma anche senza disperazione, senza eccessi. Discorso dell'uomo dallo sguardo lucido, dalla fede viva, che può vedere contemporaneamente la realtà e la verità, la realtà di ciò che esiste. La realtà di ciò che esiste è che tutto è vanità. La verità è che tutto è dono di Dio. Questo è tutto Qehelet. La realtà, tutto è vanità. La verità, l'originario che sta nella vanità, è che la realtà è dono di Dio. Quindi un riconoscimento umile e tragico, ma non disperato, della realtà e della storia. La realtà nella verità. E questo spiega questo continuo linguaggio ironico, paradossale, contraddittorio anche, perché deve continuamente intrecciare la realtà con la verità, no? Mostrandone la distanza. Questa è l'ironia. Infine, nelle questioni introduttive avevamo anche sottolineato cosa di grande interesse. No, perché sapete che un testo poi riceve significati dall'uso che se ne fa, dal contesto in cui viene usato, riletto, vissuto. Qehelet è uno dei cinque rotoli usati nelle feste dei Sukkot, festa delle tende o delle capanne o dei tabernacoli, festa d'autunno, dove si intrecciano i temi dell'alleanza meravigliosa e quindi della dedicazione del Tempio e della fragile casa dell'uomo, la capanna, il Tempio, l'alleanza di Dio con l'uomo e la fragile casa dell'uomo, la capanna, l'uomo che appunto esce in questi giorni dell'anno da casa sua e va sul terrazzo, va fuori a dormire nella capanna, per ricordare il periodo del deserto, per ricordare la fragilità della vita. Quindi festa della stabilità e dell'instabilità, della presenza di Dio e dello smarrimento dell'uomo, del tutto e del niente, della grazia e della pesantezza. Quindi festa, Qehelet viene proclamato al popolo, è scritto per essere proclamato al popolo, non per essere meditato personalmente. È proclamato al popolo nella festa della gioia e dell'inquietudine. Festa che dura 7 giorni e sfocia sull'ottavo e ultimo giorno, il giorno della gioia della Torah, della legge, come se la lettura di Coelet dovesse condurre a celebrare la gioia della parola di Dio e della legge di Dio. Festa delle capanne o dei ripari provvisori e fragili, nei quali ciascuno deve costruire sotto le stelle la ridicola tenda della sua vita, la tenda che ripara simbolicamente la fragile, vana gioia di vivere, appunto, in obbedienza alla parola, perché è festa liturgica, perché è volontà di Dio che si faccia questa festa della vanità, no? Festa della fragilità e della precarietà dei ripari umani per dichiarare che si è protetti da Dio solo. Quindi rimessa in discussione, questo è il contesto di Coelet, una volta all'anno di tutte le sicurezze, di tutti i fondamenti, sotto un'umile capanna di frasche. Si capisce appunto, lo si sottolineava l'anno scorso, si capisce il legame stretto tra Coelet e la festa delle capanne. E forse si capisce anche, rivolto a noi, l'invito. Forse per leggere Coelet bisogna mettersi nello spirito dei Sukkot, nella festa delle capanne. E forse se non capiamo, non capiremo tante cose di Coelet, forse perché lui è enigmatico, forse perché è complicato, o forse perché noi siamo in un altro posto rispetto a lui. E quindi tante volte le nostre reazioni sono il segno anche della nostra incomprensione, non sono solo il segno che lui è difficile. E ci riagganciamo, il piano del libro, non so se ricordate la proposta che avevamo fatto per leggere il libro del Coelet, ci siamo messi dal punto di vista di leggerlo, ma credo che sia anche la più solida interpretazione, di leggerlo come un testo unitario, coerente. Non abbiamo accettato l'idea di risolvere le contraddizioni di Coelet dicendo che sono di mani diverse. È un libro solido, unitario e coerente, non tanto per lo schema che non c'è per alcuni versi, è un insieme di pensieri che tornano, ritornano, ma è unitario per la logica interna, che è implacabile. Anche se si offre, appunto, facevamo questo esempio, come un tessuto, la trama complessa di una stoffa cangiante, di cui non si riesce a individuare l'inizio e una fine, né l'andamento preciso, ma frammischia le componenti del tessuto in maniera sapiente, come se i fili apparissero ora lontani e nascosti, ora riaffiorassero alla luce, ora comparissero attraverso il colore di un altro filo, ma loro, i fili fondamentali, sono sempre lì, in profondità, e siccome loro sono lì, il tutto forma un insieme coerente. Che spiega, per esempio, il fatto che alcuni temi ritornano continuamente, come il lavoro, il piacere, il potere. E soprattutto noi proponevamo, in questa trama, di cogliere i fili maggiori, costanti, fondamentali, che sono poi appunto anche i criteri di questa lettura che stiamo facendo. Due sono evidenti: la vanità e la sapienza. La sapienza anch'essa è sottomessa alla vanità, vedremo. Ma la sola arma contro la vanità per l'uomo è la sapienza. E Coelet ci fa assistere a questo incessante dialogo, a questo interminabile dibattito tra la sapienza e la vanità. Sono i due grandi protagonisti del Coelet. E un terzo, che è meno visibile apparentemente, no, che allarga il cerchio incoercibile, questo scontro anche tra sapienza e vanità, incontro-scontro in cui si annullano e si generano a vicenda. C'è appunto un terzo filo, meno visibile, ma che è fondamentale, ed è il riferimento a Dio. Quindi anche qui abbiamo fatto la scelta Ma la scelta che secondo me, appunto, in questa interpretazione è retta da tutto il testo, se no in qualche maniera cade, no, questo. Abbiamo fatto la scelta di non stare con chi ritiene che gli accenni comunque è dono di Dio, comunque obbedire a Dio e volontà di Dio siano accenni pii di scrittori successivi o di uomini religiosi che integrano Coelet aggiungendo l'aspetto religioso, anzi, vedremo, lo riteniamo centrale e decisivo. Allora, questi sono i tre fili grossi che costituiscono la trama di fondo di questo tessuto che poi si moltiplica in mille temi, e sono la vanità, la sapienza e Dio. E questi saranno anche i tre temi che noi percorreremo. E l'anno scorso, se ricordate, noi abbiamo appunto percorso il primo grande filo, la vanità. E se ricordate, ci siamo fermati parecchio sulla parola stessa vanità, poi abbiamo commentato i primi 18 versetti, così come saggio in qualche maniera di una lettura proprio delle parole, e poi siamo andati a analizzare, scavati nella vanità, alcuni aspetti fondamentali della nostra vita che Coelet continua a rianalizzare, cioè ricordate il potere, la politica fondamentalmente, ma anche il potere in tutte le sue forme, il denaro, il lavoro, il piacere e la morale, il bene, no? La conclusione appunto di questi viaggi di Coelet attraverso queste realtà umane fondamentali, la conclusione è che la vita non ha senso. Noi avevamo anche anticipato veramente il procedimento. È sbagliato porsi la domanda, secondo Coelet, se la vita ha senso. È positivo il vivere, e il vivere è dono di Dio. Questi sono i tre discorsi, in definitiva, no? Ma comunque, per fermarci a questo primo filo, questo primo tema della vanità, la conclusione è che la vita non ha senso perché i nostri progetti e le nostre previsioni falliscono. Perché non possiamo appoggiarci su niente di sicuramente solido, né il lavoro, né il denaro, né la famiglia, né i figli, né la posterità, né il piacere, né il potere, né il riconoscimento degli altri, né il bene. Non ha senso perché nei rapporti umani domina l'ingiustizia, e non ha senso perché quel poco di sensato che ti capita, quel poco che puoi gustare o scoprire nella vita, sarà distrutto presto dalla morte che arriva e che azzera tutto. Questo era un po' il discorso dello scorso anno, che vorrei in qualche maniera chiudere, non so se farà anche un po' da riassunto di un certo atteggiamento di fondo, che volevo concludere ponendomi questa domanda: se la situazione è questa, che tutto è vanità, qual è l'atteggiamento umano più adatto e auspicabile? La risposta, non illudiamoci, per Coelet non è nella religione. Vedremo cosa ne pensa. Ma la religione non serve a niente perché, capitolo 9, versetto 2, vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Neanche la religione tiene, di fronte al tutto è vanità. Anche la religione è vanità. Ma allora, non ci dà nessun consiglio Coelet per affrontare la vanità. Vedremo dopo, evidentemente, più avanti, ciò che dice della sapienza, della saggezza. Ma al di qua ci sono degli atteggiamenti che possono in qualche maniera aiutarci a convivere, a affrontare la vanità. Allora, intanto Credo, qui ricominciamo a ragionare con Coelet, le cose sentirete che diventano già diverse, no? Intanto bisogna ripetere continuamente che per Coelet l'avventura vera dell'uomo, vera, non che lui mi venga a dire il senso della vita per me è questo, che mi venga con le filosofie, con le religioni a dirmi, partenza radicale dell'esistenza, no? L'avventura vera dell'uomo incomincia a partire e solo a partire da questa radicalità del tutto è vanità. Se uno in qualche maniera non parte da lì, ritiene che qualcosa non sia vanità, non può riconoscere la sua avventura come vera, appunto. È nell'illusione. A partire dal momento in cui si sa che niente, niente serve fondamentalmente a niente, solo allora le illusioni sono tolte e l'avventura può iniziare, può aver luogo. Bisogna attraversare questa spogliazione senza lasciarci la pelle, evidentemente, nella cruna del lago. È difficile che passi il cammello, ma può passare, no? Nella cruna del lago il cammello può passare, a patto, non sentite da me queste parole, sto sforzandomi al massimo di parlare in nome di Coelet, appunto. Il cammello può passare nella cruna del lago solo a patto che non abbia addosso niente, alcun carico, si passa soli e nudi, è la regola della vanità. Per chi l'anno scorso non ha sentito un po' questi ritornelli, non so se è il caso di sottolineare che quando Coelet dice così tutto è vanità, non è che condanni ogni azione umana, ogni esperienza umana, tutt'altro. Ma la condanna ogni esperienza umana nella misura in cui l'uomo chiede a quest'opera umana di risolvere il mistero del suo destino, il senso appunto. Niente, nessun altro su questa terra, e niente su questa terra, dice Coelet, ti può sostenere in questo, in maniera da fondare. Il dramma dell'uomo è appunto dell'uomo illuso e idolatra, è di asservirsi a ciò che dovrebbe invece servirgli, donde la denuncia contro ciò che serve questa idolatria dell'uomo. Quindi cosa fare quando uno parte onestamente come il cammello nudo, appunto, no, senza niente? Anzitutto accettare. È così. Inutile lagnarsi o lamentarsi. Piega la gobba e via. E vivi. E vivi, malgrado tutto. Tu hai e tu perderai tutto. Punto. Non lascerai nemmeno più un ricordo nel giro di 2 o 3 generazioni. Ricordate quella crudeltà sul ricordo, sulla memoria, no? Tu lasci dietro di te una posterità senza sapere se verrà usata bene. Tu morirai senza figli, è brutto, senza figli reali, è brutto, ma è così. Bisogna accettare che è così, nell'un caso come nell'altro, una vanità. Inutile disperarsi, con serietà e sobrietà, senza romanticismi, come Coelet, il quale non si lamenta della triste sorte dell'uomo, mai. Dice ciò che è, siamo avvisati, dice Coelet, se sei onesto sei avvisato che è così, che qui non c'è niente di fondamentalmente solido in giro, devi tenerne conto. Dunque forza e coraggio, infatti anche se il lavoro è vanità e il suo frutto non giova veramente, siamo invitati a lavorare, Anche se il piacere non dà la felicità, siamo invitati a gustarlo, no? Compi con energia il tuo lungo e pesante compito sulla strada in cui la sorte ha voluto chiamarti. Poi soffri e muori, senza sbuffare. Vivi! È una specie di stoicismo al quotidiano, no? Quindi questo è il primo elemento, l'accettazione, la forte accettazione, la forza di accettare, appunto, la forza di stare alla fine dove sei radicalmente, no? Guardate che non vuol dire, non credo che voglia dire assolutamente, ma è fuori dalle prospettive, entrerà anche in altri temi, l'anno scorso vi ho detto, non vuol dire affatto rassegnazione, vuol dire affatto lascia che le cose vadano, affatto. Come non vuol dire affatto allora che se oggi c'è la possibilità di un piacere, non gustarlo, è lo stesso, affatto. Però vuol dire riconoscere la realtà. Abbiamo visto in alcuni testi esattamente questo atteggiamento che permette di vivere le cose. Ma vedremo che torna questo tema. Ma Coelet propone anche qualcos'altro, per capire il quale però ho bisogno di introdurre, è un po' difficile questo discorso, eh? Per introdurre il quale ho bisogno di introdurre il tema fondamentale dell'ironia. Se dovessimo dire cos'è l'ironia è un po' difficile, no? Comunque credo che sia così, grossolanamente, sia un atteggiamento spirituale con il quale in qualche maniera noi esprimiamo un giudizio contrario ed opposto al modo comune di pensare, ci distacchiamo in qualche maniera per mettere in rilievo i limiti della realtà, per far vedere un'altra realtà. Il discorso ironico è quello che fa risaltare la banalità di una certa cosa, per rimandare a un'altra molto più profonda, no? E Coelet usa moltissimo l'ironia, ma la usa in una maniera appunto molto complessa. Io non sono mai sicuro di ciò che dice Coelet, non sai mai se dice quello che dice effettivamente, o se si diverte a prendere in giro, per esempio, la saggezza popolare, le cose ovvie, e in realtà vuol dire il contrario di quello che veramente dice. Allora proviamo a entrare un po' in questo, con qualche esempio, in questo suo modo di ragionare. C'è nel Coelet un'ironia diretta, e questa è facile da capire. Per esempio, quando dice che il lavoro che ciascuno di noi fa provoca la gelosia di altri, beffardamente sottolinea come gran parte dei lavori umani sono sostenuti dalla gelosia. Lo dice con questo distacco, con questa ironia esplicita, qui non c'è niente di implicito. O quando descrive l'uomo che accumula i beni e non sa alla fine a chi andranno a finire, è ironia semplice, diretta, no? O ancora, quando dice il ridere dello stolto è come il rumore dei rovi che bruciano sotto le marmitte, o l'ironia che dice che seguire la sapienza vuol dire far soldi, essere all'ombra della sapienza, essere all'ombra del denaro. Oppure quando prende in giro i funerali dei ricchi, dei potenti, capitolo 8, versetto 10. Ho visto empi venir condotti alla sepoltura, e invece partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato rettamente. Cioè gli empi sono lodati, onorati, hanno dei bei funerali. Quanti funerali in chiesa sono così, no? Appunto, questa è ironia diretta. Ma c'è anche, spesso, secondo me, un discorso al secondo grado, un'ironia indiretta, una lettura apparentemente semplice rimanda a un altro senso. Adesso ve lo dico in generale, poi faccio qualche esempio. Per esempio, niente di più diretto e evidente sembra della continua dichiarazione tutto è vanità. Ma è certo che l'obiettivo finale è quello. O la parola prima, tutto è vanità, non deve essere letta nella prospettiva dell'ultima. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. C'è questo sguardo beffardo che percorre tutte le cose facendone vedere l'inconsistenza finale. È appunto un'ironia che apre un senso ulteriore, ma vedremo non per rimando, per risentimento, perché è dentro appunto una struttura originaria nella vanità, che è la volontà di Dio, il dono di Dio appunto, che è la fede. Quasi sempre il testo di Coelet rinvia a un'altra verità rispetto a quella che immediatamente ci appare, quasi che... Guardate che questo è un discorso, secondo me, di grande così, sottigliezza, ma che vale per tutto, non solo per Coelet. Quasi che Coelet fosse cosciente che ciò che deve dire è impossibile da comunicare direttamente, perché la verità non può mai essere trasmessa così. Oggi si dice simbolica, no? È mediata. Perché il suo messaggio dato direttamente condurrebbe alla disperazione, toglierebbe la libertà, appunto. L'uomo la verità la incontra attraverso dei segni. Incontra lei, certo, ma attraverso dei segni, che è l'ironia della fede, per usare un termine con cui Kierkegaard appunto costruisce il suo trattato sull'ironia, come inizio della fede, no? Della verità è possibile solo la comunicazione indiretta. Solo la comunicazione indiretta è possibile ed è accessibile e sopportabile. Perché la verità non è dell'ordine delle nostre capacità né delle nostre dimensioni. E parlo nel nome di Coelet non adesso direttamente appunto solo di Dio, della verità di Dio, ma di tutto ciò che è dell'ordine della verità. Che vuol dire che non sto leggendo Coelet in questa forma come fa l'imitazione di Cristo, no. Vanità delle vanità, siccome non conta niente, siccome le cose del mondo non contano, rivolgiamoci a Dio. No. Coelho dice: ciò che è profondo, ciò che è originario, la verità, chi la misurerà? Di ciò che è profondo e originario è possibile solo una comunicazione mediata, indiretta, perché essa sola è accessibile e sopportabile e nello stesso tempo provocatrice di controsenso e di scandalo. Questo discorso ci porterebbe lontanissimo, per esempio, alla cristologia, no? Perché la verità apparve nella figura di Gesù come verità non necessitante, come scandalo, come invito libero, accettato e rifiutato, appunto. Perché la verità all'uomo, no? La verità, se appare in quanto tale all'uomo, ci schiaccia tutti, è finita. No. Allora, non so se sto riuscendo a... Mi pare che Coelet lavori così. Descrive la realtà del mondo, la realtà della società, dell'uomo, nella sua radicalità. Ma quando fa così, dicendo che appunto tutto è leggero qua, no, non fa solo una constatazione, né una deplorazione sul poco senso che ha la vita e l'ironia diretta di dire: è stupida quella roba lì, guarda com'è banale il modo di vivere degli uomini, ma produce una comunicazione indiretta della verità. Venire a sapere che ciò che ci circonda è vanità è la comunicazione indiretta di un bene, è il luogo da dove la verità può apparire, no? Se no si prendono per verità le cose umane, le persone umane, le vicende umane, non sono la verità. Ma approfondiremo un po' parlando della sapienza, ancora questo tema dell'ironia indiretta, ma mi serviva per fare questi esempi che adesso faccio. Prendete il capitolo 7. Cioè, mi sembra questo il contesto, questa dell'ironia indiretta, cioè del mostrare che tutto è vanità affinché appaia la verità. Mediatamente. Spiega questo incrociarsi nel linguaggio di Coelet. Non so se ci avete badato, si incrociano delle constatazioni banali, ovvie, di quelle che si dicono al negozio, no, con affermazioni taglienti che invece sorprendono e scandalizzano e magari sono contraddittorie. Per esempio, all'inizio del capitolo 7 c'è tutta una serie di luoghi comuni, straordinariamente, come noi diremmo, veri, talmente veri che sono appunto scontati. Per esempio, un buon nome è preferibile all'unguento profumato. Meglio ascoltare il rimprovero del saggio che ascoltare le lodi dello stolto. Non domandare come mai i tempi antichi erano migliori del presente. È meglio essere pazienti che superbi, è meglio la pazienza della superbia. Il profitto della saggezza fa vivere chi la possiede, cioè fa guadagnare denaro. I regali possono corrompere, i regali corrompono, anzi dice il versetto 7, corrompono il cuore dell'uomo. È una specie di collana che infilza dei luoghi comuni, delle constatazioni banali. Noi diremmo, per riferirci a un altro testo sapienziale vicino un po' a questi discorsi, sono un po' i discorsi degli amici di Giobbe, no? Dell'opinione corrente, gli amici di Giobbe che ragionano, guarda che se Dio ti ha mandato un castigo perché hai fatto qualcosa a te o qualcun altro, sono questi ragionamenti appunto ovvi. Ma ecco che tutti questi discorsi ovvi, queste constatazioni ovvie, vengono di colpo incise, bucate, da colpi di scalpello, di una durezza, di uno scandalo che distruggono la falsa saggezza elementare e obbligano a puntare altrove. Come se il Coelet sentisse di fronte al buon comportamento ragionevole, che è meglio il buon uomo del profumo, che è meglio essere pazienti che superbi, no? Che si fanno i discorsi che come mai una volta eravamo più buoni e si viveva meglio, o che bisogna stare attento ai regali perché ti fregano le bustarelle. Di fronte a questi discorsi del buon comportamento ragionevole, sembra che il Coelet abbia l'esigenza di un discorso che ha la radicalità della fine, come se di colpo prendesse le cose che noi vediamo e le portasse alla fine. E c'è il contrasto che c'è tra gli amici di Giobbe e Giobbe, ma proprio all'interno di uno stesso versetto. Per esempio, un buon nome è preferibile all'unguento profumato. Sì, però Coelet ci ha detto e ridetto tantissime volte che il buon nome è vanità, che non dura, che cade nell'oblio. E difatti subito questa affermazione che un buon nome è preferibile all'unguento profumato, vedi il versetto 1, subito viene scalpellata, appunto viene distrutta da quest'altra. E il giorno della morte è preferibile al giorno della nascita. E infatti se tutto si riduce all'illusione del buon nome, se ciò su cui appoggi la vita è quello che gli altri pensano di te, se la vita vera è ciò che pensano gli altri di me, allora non vale neanche la pena che io viva. Tanto vale morire subito. Il giorno della nascita ci introduce in un mondo falsificatore e vano, come l'olio profumato. Invece è là davanti alla morte, e là soltanto, che il saggio può capire e ricevere ciò che è profondo. Per questo è meglio, questi testi appunto strani, è meglio il pianto, la mestizia, il lutto al riso. Perché la sofferenza può far accedere l'uomo a un di più. E tutta la saggezza banale viene a urtarsi, va a scontrarsi, a picchiare la testa contro ciò che è definitivo. Versetto 8. Meglio la fine di una cosa che il suo principio. Perché il principio è il principio di una menzogna, di un'illusione, di una vanità, di una follia, di una stoltezza, di una sapienza infantile, delle imprese insensate e insignificanti. Ciò che inizia sulla terra è tutto così. Nasce uno stolto figlio dell'uomo. E perciò è meglio, è più saggio, più giusto mettervi fine, tirarci sopra una riga. È inutile sperare di raddrizzare la situazione. Solo l'ironia indiretta può, attraverso il cammino tortuoso, condurre l'uomo non nella verità, non è l'ironia dell'uomo che conduce nella verità, ma forse ai piedi della verità, all'inizio del suo sentiero, laddove è provocata la libertà e la decisione. Ancora, dai, proviamo ancora a insistere su questa ironia indiretta, di cui poi tirerò la conclusione, no? Mi sembra ancora questa la prospettiva per leggere alcuni consigli sorprendenti sulla virtù del giusto mezzo, che è appunto la saggezza corrente legittima, no? Sulla prudenza mondana. Due esempi, capitolo 7, versetti 16-18. Non essere troppo scrupoloso né saggio oltre misura. Me le ha pensato troppo. Perché vuoi rovinarti? Non essere neanche troppo malvagio e non essere folle, stolto. Perché vuoi morire innanzitempo? È bene che tu ti attenga a questo e che non stacchi la mano da quello, perché chi teme Dio riesce in tutte queste cose. E cioè, la religione va bene, ma non esagerare. La malvagità può essere utile, te lo dico io, però senza eccessi. Un po' di furbizia, quella che occorre appunto.